Il terzo anello, meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri.
Oggi cambiamo completamente contemplazione. Resta una meditazione di paesaggio, ma questa volta il paesaggio è il paesaggio urbano, quindi l'antitesi di quel paesaggio di alta montagna che abbiamo esplorato insieme l'ultima volta. Là tutto era ampiezza, spazio illimitato, qui è tutto spazio tra limiti. Quello spazio era conquistato, questo è costruito. Quello spazio, quel paesaggio era pura natura e questo è pura cultura. Se vogliamo renderci conto della differenza, pensiamo alla dismisura formidabile tra i due paesaggi. Quando io sono in montagna, molte volte dico, se io prendessi questa roccia, questo pendio con alberi, questo fiume, e li trasportassi nel centro di Firenze, 1500 metri di dislivello che piombano giù su un greto sassoso con acque chiare, io farei esplodere la città di Firenze, ma recentemente a Lecce mi è capitato di pensare anche il contrario. Cioè, se io prendessi questa chiesa di Lecce, questa piazza, e le trasferissi in alta montagna, sarebbe una fantasmagoria da mille e una notte. I sistemi coerenti, come la montagna e la città, si annullano al proprio interno, ma si esaltano e quasi esplodono in un'ipotetica trasposizione. Io spero che riusciremo, usando la meraviglia dei nostri cervelli darwiniani, a contemplare anche la nascita e l'essenza della città. Io questa volta fornirò quattro diorami: il villaggio, la città, la metropoli, la megalopoli. Naturalmente c'è il prima del villaggio. E subito mi vengono in mente piccoli antenati pelosi, bipedi, accoccolati lungo fiumi africani, mangiatori di frutti e di resti di carogne, nudi, pelosi, a scroto penzoloni, davvero nulla di illustre. E poi li vedo trasferirsi in caverne, come la meravigliosa caverna di Zucudian, dove è stato tenuto acceso il fuoco per oltre 200 di millenni, oppure li vedo scuoiare animali e farne tende e traversare gli altopiani, i deserti, e infine vedo attendamenti di capanne solide, vedo i protovillaggi, il villaggio neolitico con intorno un po' di agricoltura, ed è da questo che vorrei cominciare. Il villaggio come paesaggio di non storia e quindi di non memoria, agricolo, più antico della città, più antico delle piramidi, più perenne forse delle piramidi. Il villaggio indiano, i 700.000 villaggi di cui parlavano Gandhi e Vinoba. Ho qui sotto gli occhi le fotografie dell'India dei villaggi di Berengo Gardin, che è certamente un humanum universale. E poi il villaggio alto medievale europeo, quello da cui tutto dopo il crollo dell'impero e delle città, nel fango, nella foresta, è ripartito. Per cominciare, rileggo un testo che avevo scritto dopo il mio primo viaggio con i gruppi di meditazione in Nepal nel 1986, a piedi, lungo la cresta di Naudanda, andando verso il Kali Gandaki tra l'Annapurna e il Daulagiri. Attraversavamo continuamente villaggi anche nella pianura. L'unico incontro era quello col villaggio. Attraversando prima le polverulente piattezze dell'India settentrionale e poi le profonde valli dell'Himalaya, le più profonde del pianeta, l'incontro forse meno atteso, perché il meno spettacolare di tutti, un incontro così onnipresente, così evidente, da poter rimanere invisibile, è l'incontro col villaggio. Al di fuori di Kathmandu e Pokhara, quasi tutti i nepalesi vivono nel villaggio. Probabilmente un uomo ogni 8 vive in un villaggio indiano. Ma penso alle miriadi di villaggi cinesi, centroasiatici, africani e turchi, russi, mongoli, iraniani, sardi, albanesi, finlandesi e sud e nordamericani. Credo che nel 1986 si poteva dire 8 o 9 su 10 uomini vivono in un villaggio. Oggi sappiamo tutti che la situazione è cambiata e che la megalopoli, il nostro ultimo diorama, è una specie di mostro che inghiotte gli uomini e non sappiamo con quale destino. Che cos'è il villaggio? Prendiamo come simbolo un villaggio nepalese malayano, ma potrei prendere Elva in un vallone della mia Valmaira. Il villaggio è una struttura sulle 100-200 anime umane ed è lo stagno serbatoio di argilla che fornisce l'acqua da bere, l'acqua in cui lavare i panni, l'acqua in cui si bagna e si disseta lento il bufalo e dove sui bordi si asciugano sull'erba i panni. Il villaggio è qualche albero, qualche area di ombra, qualche covone rossiccio tra zucche a forma di cupola. È una rete di viottoli o muretti o argini gettata su campi. È un piccolo gregge di case d'argilla radunato allo stazzo. È un cortile aperto come una strada e una strada intima come una giravolta di cortili. È un convivere di uomini e di animali reciprocamente pazienti, parenti. Il villaggio è una struttura che produce le stesse cose di tutti i villaggi intorno. Diciamo tessuto, riso, lenticchie, dunque non merce, perché perdita d'occhio, a giornate e giornate di cammino a piedi nudi, tutti producono tessuto, riso, lenticchie, e allora non c'è roba da scambiare con denaro e una vita magari non ti permette di comprare un viaggio in treno o uno specchio, come in tutta la zona di Jumla, dove le ragazze non sapranno la loro faccia, vivranno senza volto. Il villaggio è il grumo sociale umano minimo autosufficiente, quello dove tra la nascita e la morte ci si conosce tutti e tra la nascita e la morte, ivi compreso il buio della notte coniugale, non si avrà da dirsi e non ci si dirà quasi nulla. Da prima della storia, dopo forse la storia, il villaggio è uguale a se stesso. E durante la storia, il fiume senza rive dei villaggi scorre al di fuori e all'intorno dell'isola della storia. Il villaggio è privo di storia. Il villaggio è il luogo abitato dei senza storia, cioè dell'immensa maggioranza degli uomini. Anche nelle città i senza storia sono l'immensa maggioranza. Il villaggio non conosce le gesta, conosce i gesti. Non conosce le gesta, conosce i gesti. Le gesta sono riservate alla città, i gesti al villaggio, i gesti dell'uomo, lenti, eterni, sempre gli stessi. La storia è cosa per città, per nazioni, per imperi. Nel 1986 mi dicevo, nell'ipotesi Dio, se la condizione umana è principalmente condizione di villaggio, se l'uomo è principalmente, centralmente abitante di villaggio, allora gli steli umani conversanti, destinati a infittire il granaio eterno dei contemplatori di Dio, saranno principalmente memorie, mnemobiografie di uomini di villaggio. Non credo che avranno molto da raccontarsi. Dio per la sua creazione avrebbe previsto principalmente, centralmente la condizione di villaggio, quella non di Gerusalemme ma di Nazareth. A fare uomo l'uomo e salvo l'uomo sarebbe non la condizione urbana, non la storia e il protagonismo storico, ma la condizione, la vita, il gesto di villaggio. Non le grandezze della personalità, non le prodezze dell'eroe, nemmeno i riti solenni delle religioni, ma il villaggio, con la sua eterna vita quotidiana, sarebbe il passaporto normale per l'eterno. Di solito i villaggi non sono isolati, ma sono istanziazioni locali di un popolo. E in un altro mio viaggio attraverso i deserti della Siria mi è diventata evidente la realtà, direi l'ontologia del popolo. Tutta la storia d'Oriente, Bibbia compresa, è molto più una storia di popoli che di persone. E che si tratti di villaggi solidi, fermi, o di villaggi nomadi, la cosa non cambia. Forse è proprio nel villaggio nomade, cioè nel minimo assoluto di entità reali, che appare allo stato quasi puro la comunità di comunicazione, dove accade il percepirsi e il tramandarsi dell'identità umana lungo i secoli. Io vedo giungere il popolo da antiche sorgenti come fiume che si ferma e sorgere sulla sua terra i villaggi di tende dalle lunghissime funi quasi parallele allo strappo del vento o talvolta di case dalle morbide mura pigiate senza finestre, anch'esse ornate di interni tappeti e forti contro le intemperie. E tra le tende vedo ogni mattina germinare erbaggio di fitto ciarlare, versarsi acque fumiganti in lustri ottoni di domestiche forme, o lezzare cagli, carni, frumenti, andi rivenire passi e messaggi di volti, di vesti, di gesti, conosciuti riconosciuti. Sento stridere stormi di piccoli scalzi a volo di rondini, sento in ogni direzione estendersi, visibile, fiutabile, udibile, il vicinato, il similato, sopra il comune tutto, planare molteplice e raccolto nell'aria tranquilla, il calpestio mansueto della familiarità. Ecco allora la forza invincibile che compagina e che anima il popolo, essere il luogo unico al mondo dei rimandi della familiarità. Il cuore è fatto sicuro ascoltandoli, è carezzata quasi dorso di gatta la timida e feroce fantasia, che nel là fuori favoleggia invece i mostri, il non umano. Là fuori parole oscure, aliene, cibi stravolti, memorie sconosciute, fogge minacciose, usi barbarici, là fuori lo stile, il non luogo per me. Separata dal villaggio, la piccola anima umana ignorante è smarrita. Di qui la paura totale e l'aggressività totale a livello di popolo. E i popoli diventano imperi, gli imperi oppressori di popoli periscono, il villaggio rimane. E infatti, crollato l'impero romano con la sua rete di città squadrate e di strade di pietra, l'Europa riparte dal villaggio, il villaggio soprattutto dell'Alto Medioevo. Cerchiamo di contemplare questa situazione di foresta fitta e di palude insuperabile. Migliaia di villaggi di Tuguri ricavano la loro clairière nella foresta, si recintano, mettono l'agricoltura dentro e subito fuori c'è la natura. Natura di querce, natura che fornisce animali, natura fertile e minacciosa. Il villaggio del centro e nord Europa non si capirebbe, nessun insediamento umano potrebbe esistere senza la foresta e i suoi maiali. Si affrontano due Europe, quella germanica e quella bizantina. La cultura, l'Europa del maiale, la cultura, l'Europa della pecora. Vince il maiale. In un'epoca in cui l'intera Inghilterra aveva 1.100.000 abitanti perduti nelle foreste, senza il maiale l'uomo non potrebbe sopravvivere. Dal villaggio si dipartono stradine che servono a portare al pascolo di ghiande i maiali. Al centro, i Tuguri, per secoli la capanna semiscavata nel suolo, con focolare al centro, che riempie di fumo la stanza, ovviamente a un piano, il fumo esce da fessure del tetto, non c'è camino, è come una tenda immobile. Spesso ospita insieme all'uomo anche il bestiame. C'è continuità tra il villaggio perso nelle paludi europee e gli attendamenti dei nomadi dei deserti asiatici.
Is loose, is hid upon the ground, is trapped upon the rogue. Round about terrors affright him and prevent him at every step. The ravenous one confronts him. He eats his skin with the two hands.
Il villaggio è un grumo di case circondate da orti assegnati, un misto di uomini e di animali, spesso all'ombra della grande chiesa. A poco si forma un villaggio più solido, dove la terra è sostituita dal mattone, dal legno, ma sempre in questo periodo di lunghi secoli il villaggio è microcosmo, il villaggio è il mondo. Il villaggio è l'embrione della città. Sia quando nasce ex novo nella foresta, sia quando si forma all'interno dei ruderi immensi delle grandi città, per esempio a Roma, lungo le zone vicino al fiume, interamente circondate dai resti della capitale imperiale. Il villaggio è embrione della città anzitutto perché la città per moltissimo tempo resta rurale, è una cosa di cui oggi non ci rendiamo più conto. Ancora Petrarca segnalava al signore di Padova lo scandalo dei maiali urbani che con il loro grugno scavavano e rumoreggiavano dentro Padova, ritenuta a quell'epoca una città di rango internazionale. E certamente le città erano fatte principalmente di orti, gli orti erano dentro le mura. La città dentro le mura era un agglomerato di abitazioni e campagna autosufficiente. Fuori delle mura, anche nel caso della città, ricominciava la natura inospite e meglio se difficile da percorrere, perché così ci si difendeva meglio dai nemici. Ma l'evoluzione ha una sua linea di svolgimento. L'interno si trasforma sempre più in città, mentre specularmente l'esterno diventa campagna. A poco la natura circostante viene colonizzata e nella città si edifica sempre di più. In questa vicenda un capitolo straordinario è la trasformazione della chiesa medievale, della cattedrale di pietra, spesso unica struttura in pietra, in un orizzonte di casupole effimere. Si può dire che in tutto il mondo, io certamente l'ho visto in Cambogia, a lungo la pietra è stata riservata al Dio, il legno, nella migliore delle ipotesi, all'uomo, sovrano compreso. Nel Medioevo, una cattedrale come Chartres è stata espressa da una piana circostante tutta di piccole effimere case agricole. Ma la chiesa, come spazio urbano polivalente, è l'embrione della città moderna. In un libro di Mariani c'è un capitolo, secondo me, straordinario su come la cattedrale di Metz ha generato Metz. Mi è venuto un paragone: la grande chiesa in pietra è come la cellula e la città che ne nasce è come l'organismo. La cellula è già un vivente completo. Dentro la cellula si svolgono tutte le funzioni necessarie all'alimentazione, allo scambio energetico, alla riproduzione. Catalizzate da enzimi vengono svolte tutte le funzioni, ma sono in una specie di continuum. La stessa cosa accadeva di quella cellulona che era la cattedrale di pietra. Ci scandalizza sentire tutto quello che ci succedeva dentro. Grandi rappresentazioni sacre, ma anche balli folli, anche di preti. I preti ballavano, ci si svolgeva il carnevale, c'era il mercato della frutta, il mercato della carne, c'erano le sepolture dei morti, c'erano i notai che facevano documenti, c'erano gli archivi, c'erano i preti che celebravano. C'erano i pellegrini che dormivano per terra, andavano di corpo e bisognava lavare la paglia la mattina. Si può dire che la cattedrale era di tutti, era una cosa popolare di tutti, perché era l'unica struttura in pietra ed era la cellula autosufficiente della vita immediatamente superiore all'agricoltura. A poco migrano, laicizzandosi, tutte le funzioni svolte nella cattedrale e ognuna genera il proprio palazzo, il proprio edificio, ed è così che nasce la città articolata. Comincia il teatro e poi tutto il resto, non so, il tribunale e naturalmente il palazzo laico del signore, tutte queste cose diventano autonome. E questo ci permette la nostra seconda contemplazione, che è quella della città matura, della sua essenza. La città nasce là dove il fluviale sostituisce il pluviale, dove scorrono i grandi fiumi nutritori dell'umano in un contesto desertico, contesto che impone la canalizzazione, che impone l'irrigazione e che moltiplica enormemente la produzione rispetto al neolitico. Il fiume è il nutritore della città, non esiste città senza fiume. Con tutta la sua superbia, la città vive di questa umile dipendenza. E la città svolge la funzione della neocorteccia nella formazione dell'uomo. È la neocorteccia da cui nasce la storia. Si può dire che, in un certo senso, la città sta all'uomo come la neocorteccia umana sta all'antenato scimmiesco. La città è la neocorteccia sociale dell'uomo ed è dalla città che nasce la storia. La città, luogo delle gesta, il villaggio, dicevamo, luogo circolare dei gesti. Quindi un paesaggio di città, quello che stiamo contemplando adesso, è paesaggio di storia, di protagonismo storico. Come non esiste storia senza la città, non esiste città senza vera storia. La città è storia, il paesaggio urbano è icona della storia. L'ignoranza storica rende non leggibile il paesaggio di città. Qui nulla è natura, tutto, dalla struttura agli stili, è storia. Tutto è segno dell'uomo storico, poeta di storia. E quindi la triplice degustazione della città, quella urbanistico-strutturale, quella stilistico-architettonica, quella dei modi di vita, il modo di vita parigino, romano, sono tutte contemplazioni storiche. Sui volti dei suoi templi, dei suoi palazzi, dei suoi uffici, dei suoi tribunali, delle sue carceri, delle sue caserme, io leggo il volto delle istituzioni che mi hanno generato. Io sono uomo civile, sono uomo di cultura in quanto figlio della città. Nella città leggo il volto terrifico della madre. La città matura culmina nella città come opera d'arte sui generis, come forma simbolica. Cito Mariani: la città è un modo unitario di rappresentare qualcosa non rappresentabile con altro mezzo espressivo, né la pittura, né la filosofia, né la musica, né altro. La città è l'invenzione che più di ogni altra esprime la globalità dell'essere. E quindi si capisce benissimo come le valutazioni della città siano state impressionantemente oscillanti tra la celebrazione e la critica, la demonizzazione. La città è di un'enorme ambivalenza. La critica più radicale che conosco è forse quella dei taoisti. Nel Tao Te Ching, ma anche nello Chuang Tzu, in tutti i grandi testi taoisti antichi, siamo secoli prima di Cristo e già le città conoscono la crisi e la critica, la città è luogo dell'artificiale, della non spontaneità, della non naturalezza, della sofisticazione, dell'esibizione, del potere, diciamo pure dell'inutile che snatura l'uomo. Stessa critica parallela con mezzi diversi svolgevano nel frattempo i sadhu, i rinuncianti, in India, che uscivano dalla città per vivere il contatto con l'universo. Ed è chiaro che abbiamo dei paralleli tra i cinici, tra gli stessi epicurei in Occidente, abbiamo i vagheggiamenti bucolici e georgici di Virgilio e altre reazioni alla città. Ma più drastica, in tempo cristiano, è la critica dei padri del deserto, per esempio di Arsenio, precettore a Costantinopoli, che si rifugia per trovare Dio e l'assoluto nel deserto di Scete. In genere possiamo dire che la critica radicale alla città viene compiuta dai monaci e dai monasteri, anche se il monastero in fondo nei tempi medievali dei villaggi svolge in qualche modo da solo, di nuovo come cellula, la funzione della città. E sono impressionanti i passi dei flagellatori medievali che presentano la città come peccaminosa Babilonia. Quindi la città viene esaltata come la più perfetta forma umanizzante di vita e fustigata come peccaminosa Babilonia. Al tempo stesso, nell'orizzonte di discorso cristiano, la demonizzazione si capovolge in sublimizzazione, perché il paradiso è una città celeste, è la città di Dio, è una Gerusalemme. In tempi moderni si può pensare alla critica di Thoreau, del suo Walden, del suo ritirarsi in una vita di campagna intellettualizzatissima. Ho detto prima madre e anche madre terrifica, madre crudele. Più la città è opera d'arte e più in un certo senso è crudele. Non è pensabile la città greca, la città romana, senza un elemento schiavistico, servistico, senza comunque una divisione in classi. Platone prevede una genetica feroce, la città non deve assolutamente avere più di 5.040 abitanti. Aristotele ritiene opportuno che il lavoro contadino sia fatto da schiavi. I faraoni egiziani, il folle imperatore cinese Qing, sterminano decine, centinaia di migliaia di esseri umani per creare le loro sculture. Le piramidi, la grande muraglia, il delirante mausoleo Qing. Mentre la città cristiana era un promiscuo starsi addosso di tutti, la città ideale, geometrizzata, teorizzata, è terribilmente selettiva e gerarchica. Abbiamo tutti i passi dei pensatori rinascimentali sulla città che dicono che solo il pensiero, affrancato dal bisogno per opera di ceti servili, rende cittadini, cioè degni della bellezza della città teorica. Cito Patrizi, un testo del 1553, «Et insomma dirò la nostra città avere due parti, l'una servile, et misera, l'altra signora e beata». Et questa propriamente chiamarsi cittadina. Cittadini sono solo i signorili, e lo stesso Leonardo progetta città a due livelli, anzi a tre. Sopra sono vietati i carri, perfino i carri, non c'è che un incedere di persone signorili. Sotto ci sono i traffici, carri inclusi, e più sotto ancora si intuisce, in delle specie di cripte, ci sono i servi. Quindi c'è una struttura castale. La gemma, il diamante tagliato della città ideale, poggia su un elemento o decisamente schiavistico o perlomeno castale. Ma la città è anche crudele. Lo è verso l'esterno. Le città sono protagoniste di stermini, rivaleggiano attraverso lo sterminio. Ma lo è anche verso l'interno. Io mi limito a ricordare, nel Buon Governo di Lorenzetti, l'immagine volante della Securitas che tiene in mano la forca. Senza la forca non c'è sicurezza. Non c'era un'immagine di città senza la forca fuori porta, e la forca lavorava moltissimo. In Inghilterra, per trasformare il sistema dei villaggi con l'agricoltura a rotazione nel sistema delle enclosures, sono stati impiccati 72.000 contadini. In città il numero di bambini abbandonati era per noi incredibile e anche le istituzioni caritative ne lasciavano o ne facevano morire una percentuale che si avvicina alla totalità. Madre crudele, ma pur sempre madre. Senza la città io non sarei. E allora, dopo queste durezze, vorrei volgermi verso due istituzioni che sono forse nella città le mie preferite, la biblioteca e il museo, considerate anch'esse come due paesaggi. Prendendo come paradigma la Firenze rinascimentale, posso pensare alle biblioteche fiorentine, alla stupenda Laurenziana, dove ho potuto toccare con mano il Digesto in Forziatum, dove ci sono le altrettanto manuali annotazioni di Poliziano, la mia mano toccava la mano di Poliziano, oppure penso alla sala di lettura della Biblioteca Nazionale Centrale, che è in via dei Malcontenti, via della giustizia diventata via dei Malcontenti, perché la giustizia era la giustizia capitale e lì sotto passavano le carrette dei condannati a morte. La sala di consultazione della Nazionale, come tante altre in tutto il territorio europeo, tra cui alcuni meravigliosi monasteri sul Danubio, è come una galleria foderata fino al soffitto e fino in fondo a perdita d'occhio, uno direbbe per un centinaio di metri, tanto sembra lunga, di dorsi rilegati di libri. E se uno si avvicina ai libri e legge le etichette, è la vertigine. E se uno contempla tutto l'insieme e immagina che quei libri siano mattoni, la cosa che viene in mente all'ontologo è soprattutto la differenza enorme di informazione tra un mattone e un libro dello stesso volume. Se io tolgo un mattone da quella muraglia, ecco che si suddivide in centinaia di fogli. Ecco che su ognuno dei fogli di questo straordinario mattone io vedo innumerevoli segni. Ed ecco che da quel mattone dischiuso esce un mondo intero. Può essere una Divina Commedia, come può essere il prontuario delle famiglie nobili d'Europa, o un trattato di botanica che mi parla di tutte le essenze conosciute del mondo, o una teoria della musica. Una galleria rettangolare di 100 metri i cui muri sono interamente di libri e ogni libro un mondo. Anche il libro è stato criticato, come la città ma dice Lanciotti in un'introduzione ai grandi testi taoisti, non paia contraddizione il fatto che proprio Chuang Tzu, che considerava i libri feccia degli antichi, e forse feccia è un eufemismo per qualche altra cosa, abbia saputo produrre uno dei libri più elevati e poetici di tutta la letteratura universale. Non è possibile contemplare la città senza cogliere questa radicale ambivalenza. Se c'è qualcosa di impensabile nel villaggio, è certamente la biblioteca, è certamente il museo. Io non amo molto le città. Io sono un turista di musei. Nel museo si raccoglie il sublime. Penso adesso al museo di pittura. Mi sembra, come la biblioteca, un altro exemplum della magia del bidimensionale. Come la pagina, così il quadro trasforma materia in eccelsa informazione, comunque in informazione. Per l'ontologo è stupefacente vedere che, per esempio, una tela è oggetto chimico, chimicamente analizzabile. La chimica troverà soltanto della tela, cioè della canapa o altra materia tessile, e delle vernici, dei colori, anzi non saprà nemmeno che sono colori, e questo è un'ultima cena di Rembrandt, è un'alba sul fiume di Turner. L'affresco, la tavola, la tela, il foglio di carta cinese o giapponese, con la pittura a inchiostro o con i capolavori della scrittura, sono tutte magie del bidimensionale, trasformazioni della materia in significato. I quadri sono finestre che si aprono su significati. Un paesaggio di quadri è un paesaggio di paesaggi di significato, e queste finestre possono diventare corridoi, gallerie profonde. Esigono un'attenzione totale, esigono di tenerti prigioniero, lasciando ogni quadro compi un atto che ti sembra illecito, un tradimento, perché chiede e merita un'appartenenza totale. Il quadro vorrebbe aspirarti dentro senza permetterti di guardare a destra e a sinistra. La biblioteca e il museo come multiversi, come paesaggi senza fine. Il mio quarto diorama urbano è la metropoli. Con metropoli non intendo una città capitale, tipo la Parigi o la Londra dell'8-900, ma intendo una città caratterizzata dall'assoluto prevalere dei grattacieli. E l'immagine che ho in mente è Manhattan. È chiaro che intorno c'è la grande città, ma non è né la città del Rinascimento né la capitale europea di cultura. E quindi questo quarto paesaggio è essenzialmente un paesaggio di grattacieli newyorkesi. Manhattan è la mega San Gimignano dell'arrampicata finanziaria selvaggia a Dio. Manhattan in un certo senso non è una città. È una raccolta di oggetti grattacielo, di oggetti solitari grattacielo. Basta pensare che non ha una piazza, basta pensare che il municipio lo devi cercare col lanternino dall'alto, basta pensare che la cattedrale di St. Patrick io l'ho vista dalla finestra di uno studio di avvocati in un grattacielo. Ora, che cos'è una città dove per trovare il municipio e la cattedrale devi guardare verso il basso? Comunque piazze non ce n'è. Non ci sono che i grattacieli che sussistono nella pura frenesia immobile del loro essere. Sono straordinari, secondo me, soprattutto di notte. Si accumulano ognuno sopra se stesso come il collo del leone marino sopra il corpo, ma non sono altro che collo, animali orribilmente acefali. La loro pelle di vetro ricopre anche il posto che spetterebbe alla testa. Rivestiti di una pelle di finestre non hanno occhi, vedono e respirano dalle squame. Rettili poligonali irrigiditi, non hanno bracci, ali, cortili, non hanno arti, articolazioni. La loro enormità li sposta al di fuori delle categorie del bello, ma non so se verso il sublime. Personalmente direi sì. Il loro effetto proprio risiede nel movimento che costringono a fare per vederli, cioè voltarsi quasi all'indietro verso lo strapiombante estremamente alto. In questo c'è qualcosa di simile all'alta montagna quando è verticale come le tre cime di Lavaredo. C'è una vertigine invertita, cioè verso l'alto. Forse una vertigine segretamente attesa. A parte capolavori storici come l'insieme Rockefeller, io sono affascinato soprattutto dai grandi grattacieli non fraterni, insocievoli dell'ultima generazione, dove è chiaro che gli architetti hanno voluto ogni volta fare qualcosa che era senza precedenti. Serpenti geometrici mozzati della testa e della coda, alti fin dove le prospettive dal basso si annullano, sigillati in pelle vitreo-metallica di pannelli visivi ma ciechi di occhi, privi di palpebre, figure contro natura, figure disegnate contro la natura. E anche, nonostante tutto, contro la religione. Manhattan come l'anti-Chartres, come il puro monumento all'investimento, come il duro monumento cinetico alla profanizzazione del mondo. Manhattan l'incivile non è città, l'irreligiosa non culmina in una cattedrale, l'irriguardosa non guarda né a destra né a manca. Eppure accade anche questo, che Manhattan sia invecchiata, che i suoi grattacieli, paragonati a quelli che sorgono dappertutto nel terzo mondo, siano diventati come delle zie di buona famiglia. Accade anche a Manhattan che la città abbia i suoi anni e che il fascino ultimo di tanta energia sia forse malinconia.
Meshiach ben David sitzt oben ohne Halta Becher in der rechter Hand, macht Abroche auf dem ganzen Land. Oi, amen, wei, amen, das ist wahr. Meshiach wird kommen, ein tiges Jahr. Oi, amen, wei, amen, das ist wahr. Meshiach wird kommen, ein tiges Jahr. Schmierele, perele, gildene von Meshiach ben David sitzt
eugen. Certo è che un paesaggio di grattacieli assunto dentro fa immenso l'io sono. Ne fa uno slancio di potenza, una specie di erezione lungo la colonna vertebrale. Ci dice che segretamente siamo forse fatti per il verticale, per il verticale e per l'orizzontale. E una sensazione affine si prova, ecco il quarto diorama, nell'osservare da un albergo di tipo americano il sorgere del sole sullo Yangtze Kiang a Chongqing, la città forse più grande del mondo, con più abitanti di Shanghai e Pechino insieme, sorta per la parte grattacieli in poco più di un decennio. Senti l'anima cinese, una volontà di potenza quantitativa. Senti la simultaneità del sorgere del sole sullo Yangtze Kiang e del risorgere della Cina dopo il secolo dell'umiliazione, il suo ritornare a prima potenza del mondo. E se tu disposi questo doppio movimento, la potenza del sole, la potenza della Cina, il tuo animo si fa slancio di volontà di potenza. Ma tutto intorno ai grattacieli si estendono le megalopoli come il non paesaggio. Si estendono insieme con il cemento e l'asfalto, i due ingredienti del brutto, del facile comodo sciatto. A volte si estendono nella forma degli slums di lamiera, di stracci, di fango, polveroso o viscido a seconda di arsura o diluvio, tra le fogne irregolari a cielo aperto, sinuose come rigagnoli, nello squallore che toglie perfino la capacità di migliorare. Ma più spesso, lascio adesso l'India per la Cina, quello che si estende intorno ai grattacieli è la banalità all'infinito. La megalopoli come un frattale di banalità, grigiastro, verdognola o verdastra, grigiastro, marroncina o marronastra, o grigiastro allo stato puro, o con tinteggiature di blu cenere, insieme al biancastro. La frattalità della megalopoli fa sì che anche una città, o meglio un insediamento, perché non si può parlare di città, abbia caratteristiche di megalopoli, sebbene sia un centesimo di una vera megalopoli, perché la megalopoli è solo un accumulo orizzontale di insediamenti come quello. La megalopoli è ovunque periferia, è tutta banlieue, e quindi qualunque frammento, se non esci, è uguale al tutto. La megalopoli è il non paesaggio. Il nostro ultimo paesaggio è il non paesaggio. Quelle che erano le piazze, i palazzi, i pinnacoli, le merlature, i fastigi, sono una, due, tre sopraelevate sovrapposte entro cui sbirci grattacieli in crescita. Molta parte dei territori per umani sta diventando un immenso cantiere edile al grado zero di eleganza. Come ricapitolare unitariamente gli effetti della meditazione di paesaggio urbano, dai protovillaggi ai villaggi solidi, alle città rurali, alle città interamente di pietra, alle metropoli, alle megalopoli? Io non credo di avere il tempo di commentare direttamente questi effetti. chiedo di ripercorrere questo itinerario, chiedo di contemplare dentro di noi questa formidabile diacronia culturale di una azione, di un'autoasserzione che ha coperto la terra. Siamo lontanissimi dal paesaggio di montagna che abbiamo contemplato la volta precedente. Trasferire montagne in una città è una dismisura dirompente. Trasferire città in montagna è una dismisura dirompente. L'uomo, l'animale versatile, è tutte e due queste cose.
Avete ascoltato Meditare in Occidente, l'anima di paesaggio, di Luigi Lombardi Vallauri. Scelte musicali di Stefano Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. Un programma a cura di Patrizia Todaro. Il terzo anello @rai.it